Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corin Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Il mancato golpe in Brasile e due iniziative ecumeniche mondiali, questi oggi i temi che vi proponiamo a Chiesa in diretta. Buongiorno da Gael Curtens e da
Luisa Nitti. Sì, proprio così apriamo la puntata di oggi nel segno dell'attualità. Del mancato golpe in Brasile ti sei occupata tu, Gael, insieme a Lucia Capuzzi, inviata del quotidiano italiano Avvenire ed esperta di questioni latinoamericane. Con lei hai parlato della dimensione pseudo-religiosa e spirituale dei sostenitori di Bolsonaro e anche delle sfide che il presidente Lula, che si è appena insediato, deve adesso affrontare. Ascoltiamo il servizio.
Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o povo. Quebraram as janelas, quebraram tudo, entraram dentro da casa.
Tutti e tutte abbiamo ancora negli occhi le immagini dell'assalto alle istituzioni democratiche della capitale brasiliana dello scorso 8 gennaio. Immagini che hanno richiamato quelle dell'attacco dei suprematisti trampiani a Capitol Hill 2 anni fa. Azioni terroriste, criminali, vandaliche, golpiste, così in un comunicato congiunto i capi dei poteri esecutivo, giudiziario e legislativo hanno definito l'episodio insurrezionalista dei sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro. Ma chi erano i facinorosi che domenica scorsa a Brasilia hanno danneggiato il Palazzo di Planalto e gli edifici del Parlamento e della Corte Suprema? Dando uno sguardo ravvicinato ai video e alle foto che circolavano in rete, tra le numerose scene di distruzione si potevano scorgere gruppi di fedeli intorno ad un predicatore pregare con le braccia rivolte al cielo o un uomo in tuta mimetica inginocchiato sulla rampa del Congresso nazionale alzare come se fosse un trofeo una grossa Bibbia aperta. Altre immagini mostrano un riottoso all'interno dell'aula del Senato che grida a squarciagola «L'unico nostro Signore è Gesù», mentre sullo striscione che i bolsonaristi avevano appeso sul Palazzo delle Istituzioni si poteva leggere «Dio, patria, famiglia, libertà». Di fronte a queste immagini una domanda si pone: in che misura l'ultradestra brasiliana golpista e antidemocratica ha una dimensione anche spirituale e religiosa? A poche ore dall'inizio dell'attacco, la prima realtà ecclesiastica ad uscire con un tweet condannando fermamente quanto stava accadendo è stato il Consiglio Nazionale di Chiese del Brasile. Quello che è successo oggi a Brasilia non è stata una manifestazione, ma un atto di terrorismo. Che questi terroristi siano identificati, giudicati e puniti, così come i loro finanziatori e istigatori. La democrazia vive. È quanto si poteva leggere sul profilo Twitter dell'organismo che raccoglie le chiese luterana, presbiteriana, battista, anglicana e cattolica romana, tra le altre. Lo stesso giorno è arrivata anche la condanna della Conferenza dei Vescovi Brasiliani e via via altri comunicati delle singole chiese protestanti storiche, ma anche dell'Alleanza Evangelica del Brasile. Il Consiglio Latinoamericano delle Chiese, che quindi parla a nome di realtà ecclesiastiche di tutto il continente, il 10 gennaio ha espresso profonda costernazione per l'accaduto e ha ribadito l'importanza del dialogo, unico mezzo capace di rendere il Brasile un posto più solidale e fraterno. Secondo un sondaggio pubblicato mercoledì scorso, il 93% della popolazione brasiliana condanna l'attacco attacco golpista. Ciò nonostante, non c'è dubbio che il paese è profondamente spaccato, come ha sottolineato l'esperta di America Latina, giornalista di Avvenire, Lucia Capuzzi, nell'editoriale pubblicato all'indomani dell'assalto bolsonarista e intitolato significativamente «I rubinetti dell'odio». L'abbiamo contattata. Lucia Capuzzi, io direi di partire proprio dal titolo del tuo editoriale. Si può dire che la società brasiliana è intrisa di odio? Da dove viene tutto questo odio? Cosa lo alimenta? E soprattutto, cosa c'entra la religione?
Sicuramente si può dire che c'è una parte importante della società brasiliana che è intrisa di odio, un odio creato ad arte da anni di campagne che si sono valse soprattutto dell'utilizzo di fake news, cioè di fake news nel senso di notizie false, che però prendono elementi della verità, la scompongono e la ricompongono fino a creare un'immagine deformata. In questa realtà deformata a Bolsonaro sono state scippate le elezioni e Lula rappresenta un pericolo per la democrazia brasiliana. Ovviamente è falso, però una parte di questa popolazione vive immersa in questa propaganda. La retorica di Bolsonaro è intrisa appunto di fake news che hanno un contenuto messianico, quasi religioso. Bolsonaro è formalmente cattolico, ma si è fatto battezzare appunto da un pastore evangelicale, flirta con le componenti più estremiste della galassia evangelicale e allo stesso tempo però appunto non ha mai formalmente rinunciato all'appartenenza cattolica. Questo ci dà l'idea dell'arte di manipolazione di una fede in cui lui rappresenta una sorta di destinato a salvare la patria brasiliana che è in pericolo, quando il pericolo appunto, pericolo golpista, è lui stesso.
È vero che nel corso della campagna elettorale, tra le più feroci, i bolsonaristi temevano, nel caso di una vittoria di Lula, che il Partito dei Lavoratori avrebbe perseguitato i cristiani e instaurato un regime ateistico.
Sì, è vero, c'è stata questa fake news che è circolata, Lula che avrebbe chiuso le chiese, il divieto della libertà religiosa. Insomma, i toni della campagna elettorale sono stati veramente scadenti. Allo stesso tempo però Bolsonaro non ha fatto bene alla galassia evangelicale, nel senso che ha acuito la divisione nel mondo evangelicale. Se alla prima elezione Bolsonaro era stato eletto col voto praticamente unanime della galassia evangelicale, stavolta c'è stata una spaccatura interna profonda, perché c'è una parte del mondo evangelicale che si è sentita effettivamente manipolata, che è stata importante per la vittoria di Lula, che tra l'altro alla vigilia del voto ha scritto questa lettera al mondo evangelicale, comprendendo l'importanza di avviare un dialogo con quel mondo.
Detto ciò, la componente evangelicale continua ad essere rilevante nelle istituzioni federali. L'Assemblea nazionale ha circa 180 deputati che difendono la cosiddetta famiglia tradizionale, sono contro l'aborto e tendenzialmente omofobi. Questo fronte, che riunisce anche membri cattolici, viene chiamato il gruppo BBB, acronimo in portoghese che sta per Bibbia, Boi e Bala. Bibbia, Bue e Pallottola. Si tratta di rappresentanti politici che portano avanti gli interessi dei grandi proprietari terrieri e dei difensori del porto d'armi. Lucia, in che misura siamo di fronte ad una strumentalizzazione della religione?
A un punto massimo. La galassia evangelicale è molto importante dal punto di vista politico. Per questo distingo tra il mondo protestante storico con anche le sue componenti pentecostali e invece una galassia evangelicale che ha creato dal punto di vista economico vere e proprie imprese religiose, dal punto di vista politico ha creato un fronte compatto il cui fine è far passare determinati emendamenti che loro considerano importanti e ha cercato e trovato l'alleanza forte con la bancata, come si chiamano appunto i gruppi in Brasile, dei latifondisti, grandi proprietari terrieri, e con i produttori d'armi, i tre punti che poi sono stati presi pari pari da Bolsonaro, ovvero armi libere, deforestazione in Amazzonia per permettere appunto l'incameramento di terre da parte dei latifondisti, il tutto ammantato da una serie di precetti dal contenuto religioso, però e completamente decontestualizzati, e questi movimenti rappresentano la vera minaccia per il sistema democratico.
Ai tuoi occhi, Lucia, ma cosa deve fare ora Lula?
Che cosa deve fare Lula? Lula si trova di fronte a un compito titanico, alle due grandi sfide del Brasile, che è la riduzione della povertà, che negli ultimi anni è aumentata esponenzialmente, e la questione ambientale, che è fondamentale appunto per la sostenibilità del Brasile, ma anche dell'intero pianeta, penso alla foresta amazzonica. Prima di affrontare queste due sfide già di per sé enormi, Lula si trova a dover affrontare una questione fondamentale, che è quella di tentare di riunire il paese. Lula si è insediato dicendo nel discorso della vittoria: non ci sono due Brasile, io sono il presidente di tutti, ed è un discorso legittimo, però in effetti questo dimostra che ci sono i due Brasile, appunto il Brasile democratico, ma un altro Brasile, che è quello che vive immerso in questa propaganda d'odio e di fake news. Ecco, la sfida grande è quella di trovare un canale di comunicazione con questa parte di paese, in modo che si possa ricomporre un tessuto sociale e appunto si possa sanare questa ferita enorme che è l'eredità del bolsonarismo.
Reinstaurare il dialogo tra queste due realtà così lontane, come dici tu, Lucia, è la sfida forse più grande di Lula, sicuramente una strada tutta in salita adesso, ancora di più dopo l'assalto dei bolsonaristi ai palazzi del potere democratico.
Io temo che adesso la protesta si evolva in una forma di tensione permanente, cioè nel senso che smobilitati i grandi accampamenti, smobilitati appunto i sostenitori più rumorosi, quello che si crea è uno stato di tensione permanente che cerchi di paralizzare l'azione di governo, che al momento è uscito rafforzato perché ha avuto una ondata forte di solidarietà interna e internazionale. Però temo che questo stato di tensione permanente crei un problema costante al governo.
Grazie Lucia per le tue preziose chiavi di lettura. Continueremo senz'altro a tenere un occhio su cosa succede in quella parte del mondo. E a chi ci ascolta ricordo che Lucia Capuzzi è giornalista del quotidiano italiano Avvenire. L'ultimo libro da lei pubblicato per l'editrice Vita e Pensiero si intitola Un continente in rivolta, l'America Latina tra protesta e speranza.
Voltiamo ora decisamente pagina per occuparci di una ricorrenza ecumenica che viene riproposta ogni primo venerdì di marzo e ricordata in oltre 170 paesi del mondo.
Si tratta della Giornata Mondiale di Preghiera, una realtà ecumenica nata oltre un secolo fa negli Stati Uniti e la cui organizzazione viene affidata ogni anno a donne cristiane di paesi diversi. Quest'anno saranno le donne di Taiwan a proporla. Ospite al microfono di Corinne Zaug è Froni Peterhans, la presidente della Giornata Mondiale di Preghiera Svizzera.
Saranno le donne cristiane di Taiwan, l'isola situata a 180 chilometri al largo delle coste cinesi tra il Giappone e le Filippine e al centro di una lunga contesa tra Cina e Stati Uniti, a proporre quest'anno la liturgia della Giornata Mondiale di Preghiera. E lo faranno a partire dal passo della lettera di San Paolo agli Efesini: «O dito della vostra fede». Ogni anno le donne che fanno parte del Comitato Svizzero della Giornata Mondiale di Preghiera, la GMP, si ritrovano in assemblea per tirare le somme dell'edizione appena conclusa e porre le premesse per quella successiva. Quest'anno per la prima volta questo incontro si è svolto in terra ticinese, a Bellinzona, e noi ne abbiamo approfittato per incontrare Froni Peter Hans, la presidente svizzera.
Ich komme aus dem Aargau und arbeite dort als Katechetin, bin auch Bäuerin, Mutter von 5 erwachsenen Kindern.
Vengo dal Canton Argovia, appartengo alla Chiesa Cattolica e faccio la catechista. Sono una contadina e madre di 5 figli ormai adulti. Conosco la GMP dall'anno in cui fu preparata dalle donne del Kenya. È curioso, ma noi più che gli anni ricordiamo i paesi che sono stati protagonisti nelle diverse edizioni. Ho sempre aiutato le parrocchie ad organizzare queste giornate. 2 anni fa sono entrata in comitato ed ora, da 1 anno e mezzo, ne sono la presidente.
Also 2 anni in comitato e 1,5 anni als Präsidentin.
Una causa che Froni Peter Hans ha avvertito da subito in linea col proprio sentire.
Also, schon ganz wichtig ist mir l'ecumene.
Per me l'ecumenismo è molto importante. Da nessun'altra parte ho trovato un'esperienza ecumenica così varia e contraddistinta da così tante culture diverse come qui, in seno alla Giornata Mondiale di Preghiera. Essere solidali, aperti ad altri paesi e impegnarsi per le donne, per le quali c'è ancora tantissimo lavoro da fare, sono valori che hanno sempre caratterizzato la mia vita. Poterlo fare ora, per di più in una rete internazionale, oltre che molto importante, è anche estremamente arricchente.
Ganz wichtig und auch etwas ganz bereicherndes.
Nonostante i valori che la GMP porta avanti negli ultimi anni, sta registrando un po' ovunque una flessione nella partecipazione e fatica a coinvolgere le nuove generazioni. Certamente il Covid non ha aiutato, ma le cause possono essere anche altre.
È un trend che constatiamo in tutta la Svizzera. Ci sono ancora alcune parrocchie che riescono a tenere duro. Magari per motivi legati alla musica, che ha fatto sì che si sia riusciti a coinvolgere anche le generazioni più giovani, o perché in questa o quella parrocchia c'è un prete, un pastore o una pastora che personalmente sono legati a questa giornata e ci credono. A livello mondiale, invece, vediamo che ci sono paesi che si sono aggiunti solo di recente e dove le donne, soprattutto le giovani donne, vedono come un'opportunità il fatto di partecipare ad una rete internazionale. Ci accorgiamo anche da questo come l'Europa sia davvero il vecchio continente, mentre vi sono nazioni giovani che si stanno affacciando ora alla ribalta mondiale.
La GMP ha alle sue spalle una tradizione più che centenaria. In Svizzera si iniziò a celebrarla nel lontano 1936 e allora il suo nome ufficiale era Giornata Mondiale di Preghiera delle Donne. Oggi in alcuni paesi, tra cui il nostro, il delle donne è stato abolito e si è preferita una formula senza riferimento di genere, una scelta che è ancora alla prova dei fatti.
Molti paesi hanno mantenuto il riferimento specifico alle donne e ci tengono a sottolineare che si tratta di un evento portato avanti dalle donne. Ma l'invito, è chiaro, si rivolge a tutti e naturalmente non esclude nessuno. In Svizzera stiamo pensando se reintrodurre il termine delle donne per affermare che sì, la giornata di cui parliamo è organizzata e portata avanti dalle donne, o se lasciarlo come ora, un po' più nell'indistinto. Non siamo ancora ben in chiaro se reintroducendo delle donne, tutti coloro che donne non sono si sentirebbero esclusi e poco accolti.
Wie einladend es ist denn für Männer und andere Gruppen, wenn wir das Frauen wieder reinnehmen?
A prescindere dalla dichiarazione di chi vi sta alla base, ogni anno il copione della liturgia è il medesimo. Le donne della nazione prescelta prendono la parola a partire da una citazione biblica per raccontarsi. Ne nasce una sorta di rappresentazione teatrale arricchita di dettagli scenografici, simbolici e da canti e brani musicali. E l'invito a tutti è quello di voler pregare per quelli che sono i bisogni di queste donne o comunque secondo le loro indicazioni. Quest'anno si pregherà perché Taiwan, da pedina nella disputa tra le grandi potenze, possa diventare una benedizione per il mondo, per tutte le vittime della pandemia e perché sia possibile creare unità e concordanza là dove oggi queste non ci sono o non ci sono più. Un lavoro di organizzazione e di preparazione impegnativo in cui sono coinvolti anche i vari comitati nazionali.
Das ist im letzten Frühling ist das England, Wales, Nordirland, die haben zusammen ein Weltgebetstagskomitee.
Lo scorso anno è stata la volta di Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord, che sono riuniti in un unico comitato. Una volta che la liturgia è stata sviluppata, viene inviata a New York, alla sede mondiale della GMP, dove viene tradotta in inglese, spagnolo e francese. Da lì, poi, viene inviata ai diversi comitati nazionali, che la traducono nelle lingue del posto. In Svizzera, per esempio, la traduciamo in tedesco, italiano e retoromancio.
Un impegno importante e dagli ideali alti, ma che, lo abbiamo già ricordato, negli ultimi anni ha conosciuto un sensibile calo dei partecipanti. Signora Peterhans, ne avete parlato nel vostro incontro a Bellinzona e magari avete anche già trovato delle misure per contrastare questa progressiva disaffezione.
Ich glaube, wir haben die Herausforderung wie alle Organisationen oder grossen Organisationen.
Il fatto di avere una diminuzione dei partecipanti è comune a tante altre organizzazioni, anche grandi. Dalla nostra abbiamo quattro parole chiave forti: ecumenismo, mondialità, solidarietà e donne, che però dobbiamo riuscire a rilanciare con maggiore forza, in modo che possano andare a risvegliare l'interesse anche di altri gruppi. Forse potremmo proporre la giornata a livello cantonale più che parrocchiale. Infatti, penso che una celebrazione multiculturale come la nostra potrebbe interessare anche un altro pubblico. Forse dovremmo osare di più e uscire dai circuiti religiosi. Forse è arrivato il momento di ripensare l'evento e trovare nuove strade da percorrere.
Anche perché durante queste giornate viene sempre effettuata anche una colletta che permette di sostenere dei progetti in favore delle donne del paese organizzatore e che sarebbe peccato non poter più sostenere. Come funziona la distribuzione di quanto raccolto durante la celebrazione in tutti i paesi che aderiscono alla GMP?
Es ist so, dass jedes Land eigentlich seine Projekte selber sucht.
Ogni paese in genere cerca in maniera autonoma i progetti da sostenere e poi la colletta raccolta va suddivisa così. Una parte va al paese che ha organizzato la liturgia, un'altra va a paesi che sono stati sostenuti in passato e che hanno ancora bisogno di un aiuto per portare a termine i progetti avviati. Infine, un'altra parte va all'organizzazione GMP, la cui sede è a New York, perché possa continuare a sussistere. Inoltre, i paesi che hanno ricevuto una colletta consistente aiutano i paesi più poveri perché possano continuare a celebrare la GMP e a vivere questa esperienza che unisce. Anche questa è solidarietà.
Per la giornata del 3 marzo ci sarà tempo e modo per aggiornarvi su luoghi e orari esatti. La GMP ha una pagina web che si intitola proprio Giornata Mondiale di Preghiera Svizzera e che potrà fornire a chi lo desidera tutte le informazioni supplementari di cui crede di avere bisogno.
Cade tradizionalmente nel mese di gennaio, per l'esattezza tra il 18 e il 25 gennaio, un'altra occasione ecumenica che invita alla comunione, la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Luisa, nel prossimo servizio ce ne illustri i contenuti e appuntamenti per quest'anno.
Cristiani appartenenti alle varie confessioni si riuniscono insieme per pregare in modo ecumenico oppure si invitano reciprocamente alle rispettive liturgie. È il cuore della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si svolge ogni anno dal 18 al 25 gennaio, fin dal 1968. È organizzata congiuntamente dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese insieme al Pontificio Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Ogni anno il tema, il versetto di riferimento, la liturgia della settimana di preghiera vengono affidati alle chiese di un diverso paese. Per il 2023 l'incarico è affidato a un gruppo locale degli Stati Uniti, convocati dal Consiglio delle Chiese del Minnesota. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia, è il versetto di Isaia 1,17 che fa da filo conduttore. Questo versetto è prima di tutto un ammonimento, scrivono gli organizzatori, da leggere nel contesto più generale del linguaggio profetico. Isaia presenta una società che sta vivendo una fase di sfaldamento etico e religioso. Il profeta si fa quindi portavoce di un Dio che si indigna verso il suo popolo. La necessità di cercare la giustizia è dunque ancora oggi un'esortazione e un ammonimento allo stesso tempo. Per cercare la giustizia è infatti necessario prima di tutto imparare a riconoscere le radicali ingiustizie che segnano il nostro tempo. Razzismo, ingiustizie economiche e climatiche sono alcune delle maggiori sfide messe in evidenza dai cristiani del Minnesota che hanno realizzato la liturgia. Nella presentazione del materiale il gruppo organizzatore richiama il fatto che nel Minnesota, come in molte altre parti degli Stati Uniti, le discriminazioni razziali, il tema della emarginazione delle comunità di colore, hanno avuto un ruolo molto pesante, creando diseguaglianze e fratture di lungo corso. Segnaliamo che in Ticino si svolgono numerose celebrazioni per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Domenica 22 gennaio a Lugano, nella chiesa anglicana, alle ore 16:30, si tiene una celebrazione organizzata dalla comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Ticino. La predicazione sarà tenuta dal pastore battista Angelo Reginato. Prima di chiudere vogliamo ricordarvi che ieri pomeriggio si è svolta una conferenza a Lugano per segnare i 20 anni dell'ABSI, l'Associazione Biblica della Svizzera Italiana.
Sì, e gli organizzatori della conferenza ci hanno fatto sapere che per chi vuole rivederla, la registrazione integrale sarà disponibile sul loro canale YouTube.
E con questo è tutto, un ringraziamento ai tecnici Giuseppe Loi e Fabio Bosia che hanno lavorato con noi oggi in studio. Da Luisa Nitti e Gael Kurtens, buona domenica.